Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Con noi è il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Oggi Don Ferdinando ancora parlerà della figura eminente del Cardinale Giacomo Lercaro e il regno di Dio e sacerdozio nel secondo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La parola a Don Ferdinando.
Cari amici e care amiche, buon pomeriggio. E mi auguro che anche voi domenica scorsa nelle vostre parrocchie abbiate celebrato l'inizio solenne dell'anno della fede, che ci interpellerà per tutto quest'anno sul nostro rapporto interiore con Cristo Gesù, ma anche col suo corpo vivente che è la Chiesa. Ecco, per questo, come il Papa stesso ci ha consigliato, e nelle nostre trasmissioni cercheremo di esaminare sia i documenti del Concilio Vaticano II, solo in parte perché sono veramente tanti e anche corposi, e anche direi l'apporto dei protagonisti più importanti, più significativi. E difatti nella precedente trasmissione avevo lasciato incompleta la figura del Cardinale Lercaro, che è uno dei più significativi protagonisti del Concilio Vaticano II. Ecco, riprendo proprio dal momento in cui il Cardinale si trova ad entrare in Concilio. Siamo all'11 ottobre 1962. Questo avvenimento aprì imprevedibilmente la strada ad una stagione del tutto inedita per il Cardinale, che aveva già 71 anni. Lo mise in contatto tutti i giorni con vescovi provenienti da ogni parte del mondo e questo lo aiutò a relativizzare certe questioni italiane o addirittura bolognesi, ma lo costrinse soprattutto a misurarsi con tematiche talvolta per lui molto familiari, per esempio il tema della liturgia, ma anche con tematiche meno consuete, ma molto stimolanti, in cui lui diede un contributo significativo. Per esempio, il dibattito sul ruolo dei vescovi nella Chiesa, la Chiesa dei poveri, la guerra e la pace. Ecco, il Cardinale poi ebbe anche, direi, un ruolo riconosciuto di grande rilievo. Primo perché fu a capo dell'organismo che venne incaricato di condurre in porto la riforma liturgica. Secondo perché era membro di quel collegio di quattro cardinali che Paolo VI ha incaricato di presiedere i lavori in aula. Ma è soprattutto quello che poi il Cardinale ha messo in atto al ritorno dal Concilio ad interessarci. Tre fattori emersero nell'immediato come chiari segnali della nuova stagione inaugurata dal Cardinale. In primo luogo l'ufficializzazione dell'incarico a una decina di gruppi di studio, composti sia da rappresentanti del clero sia del laicato, di studiare e proporre i contenuti di una futura riforma della diocesi alla luce delle indicazioni dei documenti conciliari. In secondo luogo, la scelta di designare Giuseppe Dossetti, che intanto aveva lasciato la vita politica dal 1957, era stato ordinato sacerdote, e lo ha incaricato di essere il vero e proprio coordinatore del lavoro di questi gruppi di studio. E lo nominò proprio per quello provicario generale della diocesi. E un terzo elemento, direi significativo, del dopoconcilio del Cardinal Lercaro è il nuovo clima dei rapporti tra Chiesa e amministrazione civica che si è venuto a instaurare in quei mesi. Ad esempio, un evento politico molto significativo fu l'accoglienza ufficiale che il sindaco comunista Giuseppe Dozza riservò al cardinal Del Caro il giorno in cui tornò dal Consiglio alla sua chiusura. Direi un avvenimento sorprendente se si pensa al passato conflitto ideologico. E confluì in modo emblematico nella decisione della giunta monocolore comunista di conferire al cardinale Del Caro la cittadinanza onoraria. Siamo al 26 novembre del 1966. Ecco, se il progetto di riforma della diocesi risultava in linea con quella teologia della Chiesa locale, che aveva costituito uno dei punti più belli, nevralgico anche nel Consiglio appena concluso, questo dialogo tra Chiesa e città, nelle persone e ancor più nei rispettivi ruoli del Cardinale Del Caro e del nuovo sindaco Guido Fanti, erano a ben vedere l'incontro tra una profezia religiosa, quella del cardinal Del Caro, e una utopia laica, quella del sindaco comunista Guido Fanti, capaci di far superare, magari per ragioni ideali mescolate a residui di opportunismo tattico o politico, di superare gli antichi steccati e la reciproca diffidenza. E fu una scelta veramente inaspettata, certamente coraggiosa, ma purtroppo dobbiamo dirlo adesso a posteriori, non ebbe futuro. A Bologna in quel periodo si era sviluppato un acceso dibattito e confronto per la guerra in Vietnam. L'orientamento dell'amministrazione comunale di vari settori era chiaramente ostile all'escalation militare americana, e invece sul fronte cattolico le posizioni risultavano divaricate tra coloro che osteggiavano la linea americana e altri, tra i quali la maggioranza dei politici dell'epoca locali, che erano più tolleranti. Rileggendo gli interventi di Del Caro sulla pace tra l'ottobre del 65, anno di chiusura del Consiglio, e il gennaio 68, troviamo la forza di un annuncio cristiano che non si lascia strumentalizzare dalla politica ed è capace ancora oggi, per noi, di indicare la strada del Vangelo dentro i conflitti degli uomini, affidandosi, scegliendo cioè come strada, di affidarsi alla forza inerme della parola di Dio, e non a una teologia magari chiamata a legittimare o a giustificare le scelte del potere. Negli anni drammatici, come vi dicevo, della guerra del Vietnam, Del Caro afferma l'illiceità, cioè non è lecito, possedere e conservare armamenti atomici, sostenendo che no, non solo, cito una bella frase sua, non solo i singoli atti di guerra più indiscriminatamente distruttivi sono illeciti, ma la guerra nel suo insieme, comunque iniziata, è oggi qualche cosa di contrario all'Evangelo di Cristo nella sua totalità. Una forte affermazione contro la guerra in favore della pace. Del Caro approfondiva ulteriormente il tema teologico della pace, ponendo al cuore del suo annuncio di Cristo proprio la persona di Gesù. Ecco le parole magnifiche scritte da lui. La pace, dice il cardinale Del Caro, per i credenti non è solo, come normalmente noi la rappresentiamo, il risultato di un rapporto etico ordinato e progredito secondo ragione ed equità, e non è neppure il frutto di un corretto rapporto metafisico con Dio, cioè una cosa astratta. Continua il cardinale. Essa è un dono di salvezza, tale che è la persona stessa dell'unico salvatore del mondo. La pace non è un rapporto, è una persona. Ha un nome personale, è il Messia, è Gesù, al di fuori del quale non si dà né salvezza né pace. È sempre il cardinale che conclude dicendo: questo significa che la pace non è primariamente frutto di un'azione umana, ma è eminentemente l'opera cristica di salvezza, è l'opera cristiana di conversione, di penitenza, di preghiera, di carità evangelica, specialmente verso i più poveri. E fu proprio il messaggio di pace di Paolo VI che istituiva il 1 gennaio 68 la giornata mondiale per la pace, e che poi da quel giorno abbiamo continuato a celebrare ogni anno, sostenuti da un messaggio del Papa che si rinnova di anno in anno. Bene, fu proprio questa iniziativa di Paolo VI a far esplodere in qualche modo la situazione bolognese, perché tra le varie iniziative che il Cardinale previde di fare in diocesi per dare peso a questa giornata della pace, il Cardinale insieme a Don Bossetti programmarono una omelia, direi ufficiale, da tenersi in cattedrale proprio il 1 gennaio 68. In quel caso il Cardinale Arcaro affermò che la Chiesa non è chiamata a farsi arbitro dei conflitti tra le nazioni, ma deve porre in perfetta umiltà, purezza e povertà il giudizio del Vangelo. Ecco le parole testuali del Cardinale. La Chiesa non può essere neutrale di fronte al male, da qualunque parte esso venga. La sua vita non è la neutralità, ma la profezia, cioè il parlare in nome di Dio. Nercaro, sapendo di andare incontro anche a critiche e resistenze, pone la parola del Vangelo di fronte alla vicenda concreta di quel tempo, cioè alla guerra in Vietnam e ai bombardamenti americani su di esso. Continua il Cardinale testo suo: è il caso immediato di coscienza di oggi, è il primo nodo da cui possono dipendere le svolte più fauste o più tragiche, e chiede in nome del Vangelo che cessino i bombardamenti americani sul Vietnam. Come vedete, da questi comportamenti emerge l'immagine di un vescovo certamente disarmato e di una chiesa minoritaria, ma che abbandona ogni sostegno umano, evita ambigui concordati con il potere e si pongono come servi dell'Evangelo di pace. A questo punto il Cardinale Lercaro ha 78 anni. 3 anni prima aveva presentato le sue dimissioni, come si usa, al Papa Paolo VI. Sapete che a 75 anni tutti i prelati sono invitati ufficialmente a dare le dimissioni. Poi è il Papa che decide se accettarle o non accettarle. E il Papa Paolo VI lo aveva invitato a continuare per proseguire l'opera di applicazione del Concilio alla diocesi così fortemente iniziata. Ma poche settimane dopo questa presa di posizione sui bombardamenti sul Vietnam, un emissario della Santa Sede lo informò che il suo servizio episcopale era finito. Il collegamento fra queste due circostanze, per quanto mai documentato in modo risolutivo, pare al Cardinale Lercaro evidente, e comunque contribuì a consegnare alla memoria collettiva, anche nostra, il ricordo del sacrificio, forse consapevole, di un moderno profeta. Ritiratosi alle porte della città, in una residenza che oggi si chiama Villa San Giacomo, ed è un'istituzione fondata sempre dal Cardinale per esprimere nella concretezza la sollecitudine della Chiesa per la formazione umana e cristiana dei giovani, soprattutto dei meno favoriti e più poveri, questo antico combattente e costruttore, che è Lercaro, sopravvisse ancora 8 anni alla decisione della Santa Sede di interrompere il suo governo episcopale, e morì a Bologna il 18 ottobre 1976, quindi 36 anni fa e qualche giorno. Ecco, vi lascerei un attimo di pausa, accompagnato da una musica di sottofondo che chiedo alla regia, per riflettere un attimo su questa bellissima figura, poi riprenderemo analizzando il documento Lumen Gentium. Allora, riprendiamo la nostra conversazione analizzando il secondo capitolo della Costituzione sulla Chiesa. In latino il titolo è Lumen Gentium, luce dei popoli. Ecco, il mese scorso abbiamo esaminato il primo capitolo di questo bellissimo documento fondamentale per il Concilio. Io sintetizzerei quel capitolo che abbiamo già illustrato con una frase che il documento stesso conciliare ha preso da una catechesi del III secolo di San Cipriano, che dice: la Chiesa è un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bellissima definizione di Chiesa. Popolo adunato dall'unità della Trinità. La Chiesa quindi come una realtà che sgorga dalla Trinità e, oso dire, dall'azione combinata in un ideale ritmo circolare delle tre persone divine. Analizziamo adesso il secondo capitolo. Se la Chiesa è un mistero da contemplare e da vivere, bisogna entrarci però con la fede, perché sennò queste proposte conciliari non potrebbero rivelarci la loro ricchezza, perché non si tratta di pensiero umano ma di rivelazione. Voglio ricordarvi che il documento è di 8 capitoli e se il primo è proprio la Chiesa in se stessa originata dalla Trinità, il secondo capitolo comincia ad esaminare invece da chi è composta e parla del popolo di Dio. E a questo io dedicherò la breve riflessione che questa trasmissione ci consente. Poi gli altri capitoli ovviamente vanno a vedere innanzitutto l'Episcopato, poi i laici, poi la vocazione alla santità, i religiosi, la meta finale di questo cammino di Chiesa, che ovviamente l'incontro con la Chiesa Celeste, e infine il bellissimo capitolo sulla Beata Vergine Maria al centro, nel cuore della comunità e della Chiesa. Allora, andiamo sul secondo capitolo che porta questo titolo. La Chiesa è una nella molteplicità, una, cioè è una realtà unitaria, proprio germe di unità e di pace per l'intero mondo, ma nella molteplicità di carismi e di servizi. Quindi l'accento è messo anzitutto su questo aggettivo, è una. Oppure, se volete, un termine che usiamo ormai frequentemente nel linguaggio ecclesiastico, cattolica. Cattolica viene dal greco, che vuol dire senza barriere, non ci sono divisioni, non ci sono isolotti all'interno della Chiesa. L'idea è proprio questo superare le razze, le lingue, i confini, gli episodi storici per raggiungere ogni persona che viene al mondo. Quindi cattolica è una nello spazio culturale dell'umanità, uno spazio indubbiamente smisurato e al di sopra del tempo. La cattolicità esiste innanzitutto, direi, come vocazione iniziale. Voi sapete che la Chiesa nasce il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende sugli apostoli riuniti in preghiera attorno a Maria. Dicono gli Atti degli Apostoli, il capitolo 2, quando questi popoli, queste persone presenti ascoltano la parola degli apostoli e ognuno la capisce nella propria lingua, il testo dice: noi apparteniamo a popoli diversi, parti, medi, elamiti, alcuni di noi vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea, dalla Cappadocia, dal Ponto, dall'Asia, dalla Frigia, dalla Panfilia, eccetera. Cioè, fa vedere, se uno avesse la carta geografica dell'epoca, proprio il cerchio completo che circonda Gerusalemme, quindi il mondo intero allora conosciuto. E quindi questa vocazione a raggiungere tutti gli uomini di tutte le razze, di tutte le lingue, di tutte le culture, questa cattolicità appunto è la vocazione iniziale della Chiesa. A questa caratteristica deve anche poi la stupenda fertilità che ha caratterizzato la sua storia missionaria in tutte le culture che si sono lasciate permeare dal Vangelo. E difatti il capitolo secondo termina sottolineando la missionarietà come l'espressione più genuina della presenza dello Spirito nella comunità cristiana. Ma ripartiamo dall'inizio del capitolo secondo, e i brani di questi documenti sono poi divisi con dei numeri per ritrovarli più facilmente. Questo porta il numero 9 e è un solenne preambolo, riassumo le vicende del popolo di Dio. lungo tutta la storia della salvezza, insistendo in modo particolare su un'idea: la salvezza si raggiunge in comunità, non è una cosa, non è un regalo solitario, è un rapporto individuale da parte di Dio con ciascuno di noi, ma che ci raggiunge all'interno di un popolo. Difatti, vi leggo lentamente questo numero 9 perché è proprio programmatico. In ogni tempo e in ogni nazione, quindi vedete le due dimensioni, il tempo e lo spazio, dice: in ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia. E apre una parentesi citando gli Atti degli Apostoli, un episodio molto bello. Pietro era indeciso se accettare nella nuova fede cristiana anche i pagani. Non erano circoncisi, non erano ebrei, sono tante questioni di tipo, per loro a quell'epoca, molto importanti. A noi oggi magari fanno un po' sorridere, ma a quell'epoca era proprio l'identità che ne andava di mezzo. E allora avviene un episodio bellissimo, perché un certo Cornelio, centurione romano, uomo molto religioso, ha una visione dove mi viene detto: chiama Pietro, che si trova in un'altra città, e chiama la casa tua. Difatti lo manda a chiamare. Pietro arriva alla casa di Cornelio e, come incontra Cornelio, si rende conto che lo Spirito Santo scende su tutta la famiglia di Cornelio, che è una famiglia di non circoncisi, quindi di pagani. Allora Pietro esclama, e gli Atti degli Apostoli lo documentano, perché è questo il momento forte del passaggio: davvero mi rendo conto che Dio tratta tutti alla stessa maniera. Egli infatti ama tutti quelli che credono in Lui e vivono secondo la sua volontà, senza guardare al popolo al quale appartengono. Egli ha inviato il suo messaggio al popolo di Israele, annunciando loro la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti gli uomini. Questa è la solennissima affermazione del capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, ripresa allora nel nostro documento. Tra l'altro, se voi aveste in mano il documento, i vari documenti, ma questo in particolare, vedreste che non c'è neppure una riga in cui non ci sia una citazione della Bibbia, perché i documenti non vengono scritti alla ricerca di frasi particolarmente efficaci per la lingua, per come suonano, ma vengono direi distillati in modo che siano esattamente il pensiero che ci è stato trasmesso con fedeltà nella Sacra Scrittura e dal Magistero della Chiesa. E allora riprendo questo documento, questo paragrafo numero 9. Allora, in ogni tempo, in ogni nazione, è accetto a Dio chiunque lo tema e opera la giustizia. Continua. Tuttavia, Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente, senza alcun legame tra di loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. Ecco, questo primo pezzetto mi pare veramente importante, perché noi dobbiamo sentirlo come uno stile del nostro comportamento, la disponibilità ad accogliere. Il primo gesto del cristiano: accogliere, senza eccezioni. Poi continua il documento stesso e dice, fa quattro affermazioni splendide di questo popolo messianico. Dice: questo popolo messianico ha per capo Cristo, quindi parlerà del capo, poi ha per condizione un'altra cosa, ha per legge, ha per fine. Quindi quattro affermazioni: per capo Cristo, poi subito la situazione: dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi il mistero pasquale di Cristo al centro di questo popolo. E continuo dicendo che Cristo, ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, altra citazione biblica, ora Cristo regna glorioso in cielo. Quindi noi siamo un popolo, noi Chiesa, che ha un centro unitario, unico e indispensabile: Cristo morto e risorto. Seconda affermazione di questo popolo: ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Quindi questo mette in evidenza che il nostro status sociale è di essere figli di Dio. E capite che mettere immediatamente noi su un livello che è strutturato da Dio, è Lui che ha deciso di farci i Suoi figli. Quindi abbiamo un capo in Cristo e abbiamo nel Padre colui che ci ha resi figli. Terza affermazione, questo popolo messianico ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. Che bello, la sintesi di tutti i comandamenti: amare come lo stesso Cristo ci ha amati, frase che ci riporta Giovanni 13 quando lava i piedi ai suoi apostoli. E finalmente, quarta affermazione su questo popolo, ha perfine il regno di Dio. Ecco, questa parola, regno di Dio, poi la esaminiamo un po' più a fondo. E quindi noi è come se camminassimo in una direzione precisa, il regno di Dio. E continua il documento, incominciato in terra dallo stesso Cristo, e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia da Lui portato a compimento quando comparirà Cristo, vita nostra, e anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio. Ecco, anche di questa quarta affermazione vi siete accorti dal linguaggio che sono due citazioni prese da San Paolo, e la prima che ci proietta la fase finale del regno e la seconda che addirittura accoglie e porta in questo regno tutta la creazione. Beh, mi pare davvero che queste quattro affermazioni, il nostro capo è Cristo, la nostra condizione di essere figli di Dio, la nostra legge è l'amore e il nostro fine di costituire il regno di Dio, sia veramente, come dire, un programma che ci aiuta a comprendere profondamente il grande regalo che Dio Padre ci ha fatto in Cristo e che lo Spirito Santo alimenta nei nostri cuori. Quindi anche noi siamo costantemente sotto l'azione trinitaria di Padre, Figlio e Spirito, che ci stanno, seppur lentamente perché dipende dalla nostra volontà e dall'accoglienza, ci stanno portando a realizzarci nel grande sogno di Dio su di noi. Beh, la parola regno di Dio che abbiamo incontrato in questo documento, Matteo la utilizza dicendo regno dei cieli, e invece Luca e Marco preferiscono dire regno di Dio. Diciamo che è la stessa cosa, però Matteo mette già in evidenza l'origine trascendente del regno dei cieli, non nasce da uno sforzo sociologico, è dono gratuito donato dal Padre che ci chiama, è la convocazione del Padre per tutte le sue creature. E invece Luca e Marco ci mettono in evidenza che però ci vuole la collaborazione umana, come tante volte Gesù ha detto nel Vangelo. Vi ricorderete, soprattutto in Luca, tutta una serie di parabole che comincia dicendo il regno di Dio è. Il regno di Dio è vicino, è in mezzo a voi, è presente. Ecco, Giovanni Paolo II ci aiuta con una, direi, una sintesi a dire cos'è questo regno di Dio. Dice: questo regno ha un carattere assolutamente spirituale. Infatti, pur attuandosi e sviluppandosi qui in terra, il regno di Dio parte dal cielo, dal Padre, e torna al cielo. Trascendente nella sua origine, lo è anche nel suo fine, che raggiungeremo nell'eternità. In qualche maniera vorrebbe dire che questo regno è l'organizzazione che il Padre ha pensato per noi creature, ce l'ha donata quando Cristo si è incarnato e ce l'ha rivelata, e ora la Chiesa, sua sposa, la sta realizzando fino a quando, nell'ultimo giorno, la realizzazione sarà perfetta perché saremo uniti col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Il Catechismo della Chiesa Cattolica che io vi suggerisco, come il Papa ha raccomandato in quest'anno della fede, di leggere, vi suggerisco di prendere al numero 542, dà anche lui una sua definizione di regno di Dio, e dice: Cristo è al centro di questa riunione degli uomini nella famiglia di Dio, li convoca, li chiama attorno a sé con la parola, con i segni, sarebbero i miracoli, con l'invio dei suoi discepoli. Poi continua il catechismo: egli realizzerà la venuta del suo regno soprattutto con il grande mistero della sua Pasqua, la sua morte in croce e la sua resurrezione. Ecco di nuovo la centralità del mistero pasquale di Cristo, che dona la sua vita e la riassume, la riprende nella risurrezione. Direi che il Papa attuale Giovanni Benedetto XVI ne dà una sintesi simpatica e dice il Papa: il regno di Dio è la vita che si afferma sulla morte, è la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna. Ecco, questo sulla parola regno di Dio, ma procedendo ancora un pochino, c'è il numero 10 di questo documento che ha un titolo molto importante per noi: il sacerdozio comune dei fedeli. Ve lo leggo. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo. Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce. Allora, in queste prime righe del numero 10 viene fatta una bellissima affermazione. Il battesimo, quando noi lo riceviamo, ci costituisce in una relazione talmente profonda con Dio da non aver più bisogno di un intermediario, perché noi possiamo dialogare con Dio. Ecco, allora ecco il termine usato dal documento: noi siamo sacerdoti, anche se dovremmo porre una distinzione radicale, molto chiara, fra questo che è il sacerdozio di tutti i battezzati, e viene chiamato sacerdozio comune dei fedeli, e il servizio ministeriale o gerarchico del sacerdozio consacrato. Allora, tornando su questo primo aspetto, il battesimo, dice proprio il documento, ci ha consacrati per formare un tempio spirituale, dove allora il tempio non è principalmente una chiesa costruita di mattoni, che pure è molto importante, perché poi lì si realizza la grande liturgia che ci fa figli di Dio, ma è la vera, il tempio dove Dio abita in spirito è il nostro corpo di battezzati, il nostro cuore, il nostro spirito in cui noi accogliamo questo dono. Allora, due sacerdozi, quello comune dei fedeli e quello ministeriale. Il documento dice: quantunque differiscano essenzialmente, non solo di grado, non è che quello dei fedeli è grado 1 e l'altro è grado 2, no, sono due cose sostanzialmente distinte. Quantunque differiscono essenzialmente, non sono di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro. Di fatto uno non può essere ordinato sacerdote se non è battezzato. Il sacerdozio comune dei fedeli è per tutti. Poi c'è invece una ordinazione specifica per un ministero, un servizio che il sacerdote rende a tutto il popolo dei battezzati. Il sacerdozio ministeriale ha la potestà sacra con cui forma e regge il popolo cristiano, compie il sacrificio eucaristico, addirittura nel ruolo di Cristo, il termine che usa è in persona Cristo, e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo. C'è quel momento sublime della messa, quando il sacerdote, alzando verso il cielo il corpo di Cristo, nel segno del pane e del vino consacrati, dice solennemente per Cristo, con Cristo, in Cristo. Sentite l'unità bellissima di questa frase: a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. E quell'amen che il popolo proclama è proprio l'adesione di fede, che in questo anno della fede dobbiamo rimarcare, perché ci sentiamo rappresentati davvero da Cristo in questa unità sostanziale. Allora, sempre il documento dice: i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, quindi pensate, noi siamo portatori di un regale sacerdozio dal giorno del nostro battesimo, in virtù di questo, dice il documento, concorrono all'offerta dell'Eucaristia, esercitano il loro sacerdozio nel ricevere i sacramenti, con la preghiera, il ringraziamento, la testimonianza di una vita santa e l'abnegazione, la carità operosa. Quindi tutta l'attività umana vissuta coscientemente in questo presentarci da sacerdoti davanti al Signore diventa un'offerta che sia integra nella offerta eucaristica celebrata dai sacerdoti ministeriali. Allora vorrei sottolineare ancora due cose. Primo, che l'uomo Dio Gesù è l'unico e perfetto sacerdote, quindi è lui il grande sacerdote, lui che è uomo perfetto come noi, ma è Dio come il Padre. Il Padre l'ha mandato, lo Spirito l'ha consacrato nel battesimo. Ecco, vedete di nuovo l'azione trinitaria che gli ha permesso di entrare nella storia umana e con l'annuncio del Vangelo renderci coscienti di questo dono che ci ha fatto figli. La sua predicazione profetica, confermata attraverso i miracoli e la risurrezione, raggiunge il suo culmine nel mistero pasquale, che è veramente la parola suprema dell'amore, quando lui dona la sua vita per noi. E esercitando questo sommo e unico sacerdozio, dirà la lettera agli ebrei, mediante l'offerta di se stesso, egli ha dato compimento a tutti i sacerdoti rituali dell'Antico Testamento, anche a quelli, direi, a quelli che persone di buona volontà e oneste dal paganesimo offrivano a Dio con le loro preghiere. Egli è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. In Lui tutte quante le cose sono state create e in Lui tutte le cose sono ricondotte ad un unico capo. Quindi Lui è il nostro grande sacerdote, noi, il sacerdozio di tutti i credenti in forza del battesimo, ci lega al suo sacerdozio. Una frase di San Pietro nella sua prima lettera, sentite che bella. Probabilmente è proprio l'omelia che Pietro faceva quando battezzava gli adulti e diceva loro: anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ecco, mi pare davvero che sia questo brano di Pietro sia quello del Concilio ci hanno fatto percepire la dignità della nostra vita di battezzati. Concludo con una frase del nostro Papa Benedetto XVI sul sacerdozio ministeriale, proprio perché mi pare così importante mantenere questa distinzione e questo rapporto, direi, di servizio vicendevole. Dice il Papa: il sacerdote fa qualcosa che nessun essere umano può fare da sé. Pronuncia in nome di Cristo la parola della soluzione dei nostri peccati e cambia, così, a partire da Dio, la situazione reale della nostra vita. Pronuncia sulle offerte del pane e del vino le parole di ringraziamento di Cristo, che sono parole di transustanziazione, cioè parole che rendono presente Lui stesso, il risorto, il suo corpo, il suo sangue, e trasformano così gli elementi del mondo. Parole che spalancano il mondo a Dio e lo congiungono a Lui. Il sacerdozio, sempre il Papa Benedetto XVI che lo dice, è quindi non semplicemente ufficio, ma sacramento. Dio si serve di un povero uomo al fine di essere, attraverso lui, presente tra gli uomini e di agire in loro favore. Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida se stesso, che pur conoscendo le nostre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presenti invece sua, questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nella parola sacerdozio. Ecco, con questa splendida affermazione del nostro Papa chiudiamo questo nostro incontro, lasciamo qualche minuto prima di accogliere le domande degli ascoltatori e poi concluderemo con una preghiera finale.
Chiediamo una pausa musicale alla regia e ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Vi preghiamo di dire il vostro nome e la località da cui chiamate. Grazie.
Pronto?
Sì, mi sente?
Sì, ti sento. Mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Ah, mi chiamo Andrea, telefono da Pescara. Le volevo chiedere gentilmente... Sì, mi chiamo Andrea e telefono da Pescara.
Sì.
Sì, le volevo chiedere gentilmente se... posso sapere con certezza se quando il sacerdote dice messa e alza l'ostia e la consacra praticamente, lì c'è proprio il corpo e il sangue di Gesù Cristo, di Dio, e com'è possibile, se la risposta è positiva, che ci sia presente in tutte le messe di tutto il mondo questo miracolo, come si può realizzare?
Carissimo Andrea, quante ore mi dai per rispondere? No, lo dico nel senso che hai toccato un tema bello e importante. Allora, la nostra fede cristiana ci garantisce che nella consacrazione del pane e del vino è presente la persona viva di Cristo. Ricordati, Cristo, quando diciamo la parola Cristo, noi intendiamo che il Verbo si è fatto carne, è diventato uomo e ha unito la divinità e l'umanità. Quindi noi abbiamo la presenza veramente della persona di Cristo nel segno del pane e del vino, come lui ci ha detto nell'ultima cena. Poi nel corso dei secoli teologi eminenti hanno cercato di, come dire, di spiegare, anche per quanto può farlo la ragione umana, giustamente, questo vero miracolo assolutamente grande della sua presenza reale. Io penso di poter dire che è un mistero della fede che noi accogliamo proprio perché crediamo alla persona di Cristo risorto, morto e risorto. E ovviamente il come più profondo lo capiremo quando saremo con Lui in paradiso. Però quello che posso davvero affermare della dottrina della Chiesa, noi affermiamo che lì è presente il Signore. Con tutta la sua forza, tra l'altro, con tutta la sua potenzialità divina, per poter entrare nel nostro corpo, perché lo mangiamo, proprio prendete e mangiate, e lo facciamo diventare, lo assimiliamo a noi. A me piace pensare davvero che di Eucaristia in Eucaristia noi trasformiamo questo nostro povero corpo mortale e lo prepariamo al grande giorno della risurrezione. E questo lo vedremo quando saremo in paradiso. Penso che ci sono figure bellissime nella Chiesa di santi e sante che sono vissute di sola Eucaristia per anni. Anni interi in cui non mangiavano altro se non la comunione che facevano quando partecipavano all'Eucaristia. E questo ti dice già, come dire, la potenzialità enorme di questo avvenimento. Poi tu mi hai chiesto anche com'è possibile che sia presente allora, io direi intanto in tante piccole particole che io distribuisco quando do la comunione, ma poi in tutte le chiese in cui viene celebrata. Allora, è chiaro che noi non possiamo farne un discorso di parti del corpo, è la persona di Gesù nella sua potenzialità divina che è presente, e quindi in qualche maniera siamo noi che facciamo riferimento a questa unità sostanziale che ci raduna e è proprio quello che fa di noi l'unico corpo mistico di Cristo che è la Chiesa vivente nella storia oggi e che poi ci condurrà alla gloria del Paradiso. Quindi in qualche maniera, anche ultimamente mercoledì scorso il Papa parlava della liturgia e diceva che il corpo di Cristo che siamo noi è il grande tempio in cui avviene la celebrazione eucaristica. Quindi è un tema, come ti dicevo fin dall'inizio, che va approfondito nei minimi particolari, ma che richiederebbe troppo tempo. Grazie Andrea. Pronto?
Pronto, buongiorno, buonasera, sono Loredana e chiamo da Trento.
Bene Loredana, dimmi.
Salve, io ho un eterno titubare, no? Perché nel mio ricercare nella Bibbia è così. Io credo che noi dentro di noi abbiamo un tempio di spirito che custodiamo Dio perché l'abbiamo accolto, eccetera. Però possiamo in un futuro, alla fine dei tempi, come dice anche il credo, che verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, averlo qui sulla terra e non ci sarà più né lutto né morte? O erro? Perché sono tormentata da questa cosa. Non so se devo morire, buonanotte. Ma non è quella, tutte le ingiustizie, tutte le guerre, le sevizie, tutto quel...
Loredana, tu hai detto che sei tormentata, io dico che bel tormento, perché guarda che questo pensiero è fondamentale. Io penso che oggi la superficialità della gente che vive pensando di non morire mai è la cosa più stolta che ci possa essere, perché è come confinare qui all'interno di questa piccola esperienza. Tu hai già citato anche ingiustizie, dolori, persecuzioni, tante cose veramente negative. Come fa uno a accontentarsi di questo? Allora, noi credenti direi che gettiamo la nostra fiducia nel Signore, il quale ci ha promesso, a partire da se stesso, ecco questo è il punto fondamentale, di Lui risorto. È Lui che si presenta risorto agli apostoli e dice loro: non sono un fantasma, toccate, ho carne e ossa, e datemi un pesce da mangiare. Cioè Gesù ha fatto in modo di farci capire che al di là della morte, nel momento in cui la forza potente di Dio si fa risorgere, questo nostro corpo, perché guarda che nel credo noi diciamo, crediamo la risurrezione della carne, la risurrezione dei morti, quindi non stiamo dicendo che risorgono gli spiriti, lo spirito non muore, è spirito, è eterno, e crediamo davvero che questa nostra... Io dico esperienza terrena, perché Loredana, io non sono più giovane, preferirei risorgere giovane, no? Capisci, adesso è una battuta di spirito, ma in questo senso come sarà il nostro corpo risorto? Ecco, io penso che come oggi la materia, il corpo, imprigiona lo spirito, limitandone la capacità espressiva, così domani nella risurrezione questo, lo spirito rinnovato da Cristo, purificato da tutte le mancanze, sarà quello che determinerà la bellezza del corpo stesso. E mi pare bellissimo pensare che la nostra bellezza sarà proporzionale alla santità che avremo raggiunto qui in terra. Ma certamente l'elemento ancora in più che tu hai aggiunto, la vittoria su ogni forma di male. E questa è la grande speranza con cui noi viviamo la vita cristiana. Grazie Loredana. Pronto?
Padre, buonasera.
Sì, dimmi, come ti chiami?
Giancarlo.
Sì.
Allora, volevo dire, perché quando il demonio mi tenta, e siccome io ho delle vessazioni, quando sono vessato dal demonio, da fenomeni strani particolarmente, cioè praticamente perché io comincio a perdere la fede in Gesù Cristo e praticamente lui mi entra dentro, mi entra...
Giancarlo, io penso che tutti noi siamo persone fragili e sottoposte alla prova. Gesù stesso è stato messo alla prova, ci dicono i Vangeli, quindi non è una cosa né straordinaria né unica, è il normale della nostra vita cristiana. Il vero segreto è riempire la nostra vita di antidoti, preghiera, sacramenti, quindi confessione, Eucaristia, parola di Dio, in modo tale che alimentiamo il nostro pensiero, il nostro modo di agire, le azioni che compiamo le alimentiamo con quelli che adesso io ho chiamato antidoti, ma che sono elementi indispensabili per una vita cristiana. Guarda, molte volte proprio perché siamo siamo indeboliti, non preghiamo, non partecipiamo ai sacramenti, non leggiamo mai la parola di Dio, e poi ci meravigliamo che un mondo materialista, edonista, consumista entri dentro le nostre abitudini e ci faccia pensare come pensa la televisione o come pensano persone senza fede. Io direi che è un contagio più che normale. Noi come credenti dobbiamo avere il coraggio di impostare una vita credente, allora vinceremo le tentazioni con l'aiuto della grazia. Bene, Giancarlo, grazie della tua attenzione. Purtroppo l'orologio è arrivato quasi al termine del tempo disponibile, per cui io concludo con una bella preghiera la trasmissione. La prendo, così come è mia abitudine, da Giovanni Paolo II, che scrivendo una esortazione apostolica intitolata I cristiani fedeli, i fedeli cristiani, la Christi Fidelis Laici in latino, conclude anche lui con una bellissima preghiera per i laici. Oggi abbiamo parlato del sacerdozio comune dei fedeli, mi pare così bello unirsi al Papa che oggi dal Paradiso prega con noi, invocando la Vergine Maria, proprio per i laici. Seguitemi con la vostra fede e con il vostro cuore. O Vergine Santissima, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, con gioia e con ammirazione ci uniamo al tuo Magnificat, al tuo canto di amore riconoscente. Con te rendiamo grazie a Dio, la cui misericordia si stende di generazione in generazione, per la splendida vocazione e per la multiforme missione dei fedeli laici, chiamati per nome da Dio a vivere in comunione di amore e di santità con Lui, e ad essere fraternamente uniti nella grande famiglia dei figli di Dio, mandati ad irradiare la luce di Cristo e a comunicare il fuoco dello Spirito per mezzo della loro vita evangelica in tutto il mondo. Vergine del Magnificat, riempi i loro cuori, riempili di riconoscenza e di entusiasmo per questa vocazione e per questa missione. Vergine Madre, guidaci e sostienici, perché viviamo sempre come autentici figli e figlie della Chiesa di tuo Figlio, e possiamo contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell'amore, secondo il desiderio di Dio e per la sua gloria. Amen.
Si conclude la diretta dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Don Ferdinando Colombo sarà ancora con noi il quarto mercoledì del mese di novembre, giorno 28 novembre alle ore 15.45. Grazie di averci seguito e con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria passiamo la linea allo studio centrale.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità.